SBS Italian.
Global Mail. Viaggio nell'impegno italiano nel mondo a cura di Yolanda Pupillo.
Le organizzazioni economiche che non perseguono fini di lucro, come le cooperative, non sono una novità, ma quali sono le caratteristiche di questo tipo di imprese e soprattutto quali sono i collegamenti con il mondo della cooperazione internazionale? L'abbiamo chiesto al professor Stefano Zamagni, autore tra gli altri del libro La cooperazione, presentata ai Millennials, edito da ECRA. Docente di economia politica all'Università di Bologna, il professor Zamagni è ai nostri microfoni.
Il concetto da cui partire è quello di biodiversità economica. È sconfitta la tesi secondo cui ci dovesse essere un solo tipo di impresa, che guarda caso doveva essere la corporation americana. Ecco perché oggi si parla di imprese capitalistiche, di imprese sociali, di imprese cooperative e soprattutto di B Corps, cioè Benefit Corporation.
Tra questi tipi di imprese, quello delle cooperative ha dei vantaggi innegabili, secondo il professor Zamagni.
Fino a qualche tempo fa si pensava che la cooperativa fosse una forma minore di impresa. Ecco, chi dice questo è perché o aveva interessi da tutelare o non aveva cognizione di natura economica, perché un vero economista sa che l'impresa cooperativa ha dei vantaggi competitivi rispetto alla capitalistica in certi ambiti e degli svantaggi in altri ambiti. Ma dove prevalgono tecnologie ad alta intensità di lavoro e soprattutto nel settore dei servizi alla persona, la forma cooperativa è di gran lunga superiore a quella capitalistica.
Ecco perché abbiamo bisogno di un pluralismo di forme di impresa.
La situazione attuale ci ha insegnato che mentre siamo stati relativamente bravi nel produrre ricchezza e reddito, nell'aumentarlo in maniera costante, non siamo stati altrettanto bravi nel trovare i modi di redistribuzione di questo reddito e di questa ricchezza. Questo spiega il fenomeno delle grandi crescenti diseguaglianze che negli ultimi 30-40 anni sono aumentate in una maniera letteralmente scandalosa. Con l'aumento delle diseguaglianze ciò che si perde è da un lato la democrazia, da cui i populismi, i sovranismi di cui tanto si parla, e dall'altro si perde la capacità di progresso dell'economia stessa. E dove c'è diseguaglianza non ci può essere progresso.
In ultimo bisogna considerare anche il cosiddetto fenomeno demofobico.
Che vuol dire che ha in disprezzo il demos, cioè il popolo. Politica demofobica è quella che cerca di sbarazzarsi dei corpi intermedi, tutti quei soggetti che si interpongono tra il leader che sta in cima e appunto il popolo che sta alla base. Bisogna dire che chi ragiona in questi termini opera per l'istruzione del principio democratico. Quindi ecco perché è necessaria la presenza di forme cooperative, perché l'impresa cooperativa è un'impresa democratica, dove vale il principio una testa, un voto. L'impresa capitalistica non è democratica.
Come potremmo collegare questo discorso con la cooperazione internazionale?
Primo, non possiamo continuare a pensare alla cooperazione internazionale come è stato fatto fino a tempi recentissimi, e cioè con il trasferimento di risorse, di tecnologie dall'Occidente avanzato ai paesi cosiddetti in via di sviluppo. Perché questa politica, che è stata letteralmente diabolica, ha peggiorato le prospettive di sviluppo di quei paesi, perché li ha abituati ad un becero paternalismo di tipo assistenzialistico. In altre parole, l'Occidente, anziché favorire in loco quei paesi la nascita di una imprenditorialità locale, aiutando il processo di cui si sta parlando, ha preferito sostituirsi, mandando i propri tecnici, mandando le proprie tecnologie, mandando anche i soldi. Con questi soldi questi paesi compravano le merci che noi occidentali andavamo a produrre e quindi evidentemente non abbiamo aiutato.
A questo si aggiunge il fenomeno del land grabbing, l'accaparramento delle terre.
È una vergogna, 88 milioni di ettari dell'Africa subsahariana non appartengono più di fatto agli africani, perché con i contratti speciali della durata fino a 99 anni, paesi come la Cina, l'India, gli Stati Uniti, in parte molto modesta anche l'Italia, si accaparrano queste terre per mettere la cultura, estrarre da esse il prodotto che viene poi o venduto sui mercati internazionali o ritorna al paese. E quindi in questa maniera la popolazione locale viene espulsa dal lavoro agricolo e quindi alimenta i flussi migratori. E poi noi ci lamentiamo che ci arrivano queste persone dopo che le abbiamo espulse noi. Terzo esempio è quello che riguarda ovviamente il meccanismo finanziario. Il meccanismo delle transazioni finanziarie opera nel senso di non consentire a questi paesi di creare le proprie aree, chiamiamole valutarie ottimali, tali da consentire loro di non andare soggetti agli andamenti ciclici che nascono in Occidente. La crisi del 2008 non l'hanno prodotta loro, l'abbiamo prodotta noi, meglio gli americani, poi gli europei. Ma chi ha pagato le conseguenze? Anche noi, ma soprattutto loro. E loro che non hanno avuto nessuna responsabilità nel determinare queste crisi si sono trovati a pagarne gli effetti.
Cosa si dovrebbe cambiare quindi per migliorare le cose?
Basta fare queste tre cose. Primo, dichiarare illegali i contratti di land grabbing. Chiudere i paradisi fiscali. Terzo, cambiare la direzione dei flussi degli aiuti. Bisogna che gli aiuti realizzino in loco la creazione di imprenditorialità e così via. Una quarta lo sappiamo, ma non la dico neppure, e cioè basta col commercio delle armi. Ma scusate, ma voglio dire, ma l'Occidente continua a fare profitti vendendo le armi a questi poveretti. Allora cosa ci vuole a prendere una linea tale per cui tutti i paesi produttori di armi devono astenersi dal vendere le armi a questi paesi? Basterebbero queste quattro misure per cambiare nel giro di pochissimo tempo la situazione. Invece si preferisce fare voli pindarici pensando ad un mondo ottimale e tutto lo si fa, come dicevi, Gattopardo, per non cambiare nulla.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.